Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto, prega per noi. Buonasera, iniziamo questa nostra quinta catechesi, già il quinto appuntamento del nostro percorso. E questo quinto appuntamento prosegue su quella che è la tematica che abbiamo introdotto nella scorsa catechesi. Siamo nell'ambito di quello che è la parte del credo, la sezione del credo dedicata al Figlio. Nella scorsa catechesi avevamo parlato soprattutto dell'identità del Figlio e su come, a seconda di quella identità del Figlio, poi si gioca la partecipazione da parte nostra al mistero di Cristo, riconoscendo in Lui il Messia e il Salvatore del mondo. Se quindi la prima parte ci portava nel mistero della Trinità cosiddetta immanente, quindi quello che è la vita di Dio e quello che è Dio prima della sua manifestazione, quindi Gesù che è il Creatore, luce da luce, l'origine di tutte le cose, ecco che in questa seconda parte entriamo invece in quella che è l'esperienza umana di questo Figlio di Dio. Il Figlio di Dio che si fa uomo e che prende nome di Gesù. Ecco allora che dobbiamo un attimo capirci su una cosa, perché noi diamo un po' troppo per scontato che il Vangelo vada dal capitolo 1 al capitolo X che lo conclude, e che quindi la redazione del Vangelo sia stata un po', no? Un andare pagina dopo pagina per raccontare tutta la storia di Gesù. Ma al contrario invece sappiamo che ci sono alcuni brani che sono più antichi, che sono all'origine appunto dell'esperienza che gli apostoli e i discepoli, quindi poi la Chiesa, ha fatto del Signore Gesù, che un po' per volta è andata a costruire la memoria che prende il nome di Vangelo. Il brano più antico del Nuovo Testamento, lo accennavo già l'altra volta, è quella specie di professione di fede che San Paolo riporta nella lettera ai Corinzi, quando dice in maniera molto rapida ai suoi discepoli, a coloro che leggevano: ricordatevi che Gesù Cristo è nato, morto, è risorto, sceso al cielo e che poi è apparso ai suoi. Quindi innanzitutto c'è questa esperienza concreta e umana di Gesù. La questione dell'incarnazione, che è il grande tema che affrontiamo questa sera e che cerchiamo un po' di spiegare in un certo senso, è il primo degli elementi. Alla luce di questo, dell'esperienza di Gesù come uomo, che manifesta la potenza di Dio, sia nei gesti di cura, di guarigione, di liberazione, di insegnamento, e poi anche e soprattutto nella risurrezione, ecco che i discepoli iniziano a interrogarsi su chi era Gesù prima che si facesse uomo. E allora ecco che ci si interroga, come fa San Giovanni, su il Gesù che crea e tutto il resto. La stessa cosa è per il credo. Possiamo vedere nei due versetti che abbiamo recitato insieme, no? Concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, il cuore più autentico e specifico del credo. È in quel momento lì che si manifesta un Dio che è il Padre. È in quel luogo lì che si manifesta quel Figlio che è Signore. È lì che si manifesterà tutto quello che poi è detto dopo, lo Spirito Santo, la Chiesa, il battesimo. Allora, nei versetti che quest'oggi affrontiamo, possiamo dire così, siamo proprio al cuore fondamentale della memoria della Chiesa. E questo ci porta in uno degli elementi fondamentali. Ci sono due parole qui, in queste righe del credo, che rischiano di diventare un po' scontate. Concepito di Spirito Santo e nacque da Maria Vergine. Perché il riferimento a Maria? Ora sicuramente abbiamo la necessità di fare riferimento a lei perché in quanto madre è colei che ci dona il bambino. Ma c'è un elemento precedente. Chi è che conserva questa memoria intatta del momento di inizio di tutta quanta la storia? Chi è che si fa testimone di questa incarnazione se non Maria? Che in qualche maniera è colei, no? Che racconta di sé e della propria esperienza, di quel miracolo, più grande di ogni altro miracolo, che è la manifestazione del Figlio di Dio nel grembo e nella nascita del bambino Gesù. E allora ecco che Maria gioca un ruolo capitale per comprendere la profondità del mistero di Gesù. Possiamo dire che siamo davanti al principio del principio dell'incarnazione. Lei ci permette di scoprire la verità dell'incarnazione di Gesù. E non si tratta tanto di scoprire, no, il come, il perché, tutto questo. Vedremo che sono le domande più complesse queste, ma difficili da scalfire. Ma nella sua esperienza personale di Dio c'è la consapevolezza che passa attraverso la sua carne che quel bambino viene da Dio. Ed ecco allora che è lei, no, in qualche modo, soltanto così citata rapidamente dentro al testo del credo, quasi il fondamento su cui questo credo poi ha la sua base. Perché se il cuore del credo è l'incarnazione, e lei diventa la garante di quel passaggio lì. E allora ecco che Maria diventa colei che testimonia che Gesù è da Dio e quindi fondamento della nostra fede per due elementi fondamentali: la parola dell'angelo e poi però anche l'assenza di partecipazione dell'uomo. Chi poteva dire, no, in quel Maria Vergine, chi poteva immaginare che potesse accadere una cosa del genere? E chi può dare testimonianza di questa verità se non perché è lei la prima che sa quello che è successo e ce lo dona? E allora io direi, per riprendere un po' anche una pagina evangelica e non fare soltanto i discorsi, di risentire ancora una volta il dialogo. E possiamo immaginare questo dialogo non semplicemente come la narrazione che San Luca ci fa di quello che è accaduto, ma realmente Maria che restituisce alla Chiesa il fondamento su cui poggiare i piedi della propria fede. Siamo al capitolo prima di Luca, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: ecco qui il fondamento della nostra fede. Come avverrà questo? Perché non conosco uomo. L'assenza dell'uomo nell'incarnazione e la promessa della parola dell'angelo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E allora ecco che nel mistero dell'incarnazione sappiamo il quadro generale, quello che l'angelo ci rivela, quello che Maria ci rivela, quello che Dio nelle parole dell'angelo rivela di sé. Ciò a cui non abbiamo risposta, tra i tanti grandi interrogativi, c'è il che cosa muove la mano di Dio nel momento in cui sceglie quel tempo, quel luogo, per manifestare se stesso. Sappiamo dalla lettera di Giovanni che lui generalizza e risponde in maniera così precisa, insieme però generica: Dio ci ha amato per primo e ha dato se stesso per noi. Ma il perché di quel momento è il grande interrogativo dell'incarnazione. San Paolo, quando deve rivolgersi ai Galati per spiegare di che cosa si parla, dice: quando venne la pienezza del tempo. Ora, dentro lo stesso concetto di pienezza del tempo, mi sembra che anche Paolo dica: c'è stata la necessità in quel momento lì che si manifestasse questa cosa. Venne la pienezza del tempo e Dio nacque da donna e rimase sotto la legge per donarci la grazia. Arriva in un certo modo il momento di intervenire. L'incarnazione è la decisione di Dio di intervenire nella storia, in un momento che a noi non è dato conoscere, ma che Dio sceglie e conosce. Ripensavo oggi che in questa decisione dell'incarnazione possiamo risentire la decisione di chiamare Mosè per intervenire a liberare Israele dall'Egitto. Al capitolo 3 dell'Esodo, no? La famosa immagine del roveto ardente. E Dio che dice: ho sentito la voce del mio popolo che saliva a me. Ora, il popolo di Israele non è che non soffrisse già da prima, da molto prima, per quella schiavitù che il nuovo faraone aveva messo. E però c'è la necessità di aspettare il momento. Il momento che, se guardiamo all'Esodo e la ragioniamo da un punto di vista umano, possiamo dire: Mosè arriva ad avere le doti naturali per poter prendere quello che è il compito e il ruolo e portarlo avanti. Allora possiamo immaginare, dovendo vedere a quello che è il soggetto fondamentale dell'incarnazione, che è il sì di Maria, la attesa da parte di Dio dell'essere pronta di Maria. Mi è piaciuto pensare che potesse essere il fatto che bisognava aspettare che fosse feconda, che quella creatura che era stata scelta per essere il luogo dell'incarnazione fosse pronta per donare la vita. Però è un mio giro di testa. Quello che ci rimane dentro al discorso dell'incarnazione è che Dio sceglie un tempo nel quale entrare nella storia per risolverla. È come se fosse necessario che si passi dalla teoria alla pratica, perché è arrivato il momento di svolta per cambiare tutto. Ci sono fiumi di inchiostro in merito. Io mi sono soffermato, ma non vi ci porto lì dentro, su alcune cose di Sant'Anselmo, che a un certo punto della sua scrittura filosofica dice, parlando di Dio e dicendo perché il Dio uomo, che è il Cur Deus Homo, un suo volume, dice perché era necessario che in quel tempo si realizzasse l'incarnazione, se no la storia sarebbe finita. E allora ecco che l'incarnazione non è semplicemente Dio che viene a tacconare un sistema, ma intorno a questo diamante, no, che viene incastonato nel tempo, si gioca tutto il resto. È il luogo necessario che ha tutto intorno le cose che possono capitare e che avvengono nella storia. E allora ecco che dobbiamo comprendere alla luce, no, di questo non poter rispondere fino in fondo al perché in quel tempo lì, che cosa Dio ha visto, che cosa serviva in quel momento lì, a noi rimangono il che dell'incarnazione e poi il come. Dentro al che dell'incarnazione usciamo dal credo di Nicea e prendiamo invece il credo, quello tardo, niceno, costantinopolitano, che amplifica, perché non dice semplicemente che nacque da Maria Vergine, ma dice per noi e per la nostra salvezza, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E la tematica della salvezza allora non è un qualcosa che non possiamo, no, non avere ben presente, e innanzitutto capire che cosa significa per noi salvezza. Perché siamo talmente abituati, e qui è sempre la trappola, no, della nostra cultura e del nostro dire il credo, c'è un po' il rischio di non comprendere fino in fondo perché Dio si incarna. Salvezza non significa che abbiamo bisogno di una mano, che abbiamo bisogno di un sostegno, che abbiamo bisogno di compagnia, di una consolazione. La parola salvezza è una parola decisamente più importante e più grave. Salvezza è l'intervento per evitare che uno muoia. E allora ecco che l'incarnazione è l'intervento con cui Dio prende in mano la storia, prende in mano l'umanità che diversamente muore. E questa cosa non è superabile. Dentro all'incarnazione si gioca questa cosa qui. Senza Gesù Cristo che si fa uomo, l'uomo muore. E non è solo questione di morte naturale, C'è proprio una necessità di prendere con maggiore consapevolezza l'esperienza del male e della morte che avvolge l'uomo se non c'è l'incarnazione di Cristo. Vi leggo, un po' rapidamente ma neanche troppo, una pagina di un autore molto caro a me che si chiama Alexander Schmemann, che è un teologo, che scrive delle sue riflessioni sul credo, no? E in merito al discorso della salvezza e del nostro dire che abbiamo bisogno dell'incarnazione, ci dice: nel cristianesimo, nel corso del tempo, si è prodotta una sorta di sostituzione delle parole. O più esattamente, non sono le parole a essere cambiate, ma il loro significato, la loro risonanza. Questa sostituzione ha avuto luogo perché abbiamo smesso di percepirci come esseri realmente sul punto di perire, esseri la cui vita tende inesorabilmente verso una disgregazione assurda, esseri la cui vita è sprofondata nel male, nell'insensatezza, nel terrore di morire e della morte, nella lotta animale per sopravvivere, nel desiderio sfrenato del potere, in una guerra di tutti contro tutti, in una menzogna che avvelena le fonti stesse dell'esistenza, nel grigiore e nella condanna di tutti alla morte. In altre parole, siamo sommersi da tutto quello che usa la nostra cosiddetta civiltà, purtroppo con successo, per soffocare la vita e deturparla. Abbiamo imparato in qualche modo a non osservare tutto questo, altrimenti sarebbe molto terribile viverlo. Abbiamo imparato a stordirci nell'agitazione quotidiana. No, non è un caso se il rumore fragoroso di una musica assordante diventa sempre più forte, se il ritmo della vita si accelera, se il numero delle novità con cui ci frastorniamo cresce giorno per giorno. Questa è un'umanità che ha paura di fermarsi, paura di riflettere, ha paura di restare sola con se stessa e di guardare che la morte, la paura, l'odio, il male sono la vita stessa alla quale siamo condannati. E allora ecco che l'incarnazione stessa ci manifesta in realtà questa realtà profonda del male che il bene viene a salvare. Perché nell'incarnazione di Gesù abbiamo il passaggio di Gesù nella storia e sappiamo che l'insegnamento di Gesù nel suo tempo era insegnamento di perdono, di amore, di fraternità. Per quale motivo a questo amore, a questo perdono, a questa fraternità hanno risposto l'odio, la violenza e la morte? Se non perché c'era il contrasto, no, tra queste due verità, questa grande verità dell'incarnazione che passa nel mondo per la salvezza e questo male che viene a galla e manifesta tutta la sua efferatezza. E allora ecco che è un'umanità che nel suo cuore ha tutte queste cose, che reagisce con la crocifissione e conclude sempre Schmemann. Si può dire che ogni incontro autentico con Cristo mi fa scoprire prima di tutto le tenebre, la morte, l'assurdità della mia vita. Io vedo Cristo e proprio perché lo vedo capisco che questa vita che vivo non è la vera vita, ma una vita che è permeata di morte e condannata a morte. E la mia fede in Lui, in Cristo, comincia dal momento in cui riconosco in un modo misterioso e inesplicabile, eppure perfettamente evidente, che solo Lui, Cristo, mi può salvare, che solo con Lui e in Lui trovo la salvezza per me, per gli altri, per ciascuno e per ogni cosa, per noi uomini e per la nostra salvezza. Così tutto il Vangelo, tutta la fede è applicato a me e alla mia vita attraverso queste parole del simbolo di fede. E allora ecco che l'incarnazione realizza questo, fa manifestare il male, ma fa manifestare innanzitutto il male presente nella mia vita, perché mi rende incontrabile il bene. E quel bene che si avvicina, essendo il bene superiore al male per natura stessa, creatore e creatura, ecco che quel male dentro di me reagisce e viene a galla, e nel venire a galla mi manifesta la mia povertà e la sua grandezza. E se questo viene accettato, mi permette l'incontro vero, possibile proprio perché Lui si è fatto vicino, e quindi la redenzione e la salvezza dal mio male. E allora adesso si tratta di passare dal che della incarnazione al come questa salvezza poi si realizza. Abbiamo sempre dentro le orecchie quei versetto: concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Dentro a queste semplici formule si apre e si realizza quello che i padri della Chiesa hanno definito, con una parola che a noi suona un po' strana, il mirabile commercio. Si apre il mistero delle due autentiche nature, la natura del vero Dio e la natura del vero uomo, perfettamente in sintonia in Gesù. Natura umana, natura divina, possiamo dire il cielo e la terra, possiamo dire il bene e il male, possiamo dire l'infinito e il finito, si incontrano e realizzano la perfezione in Gesù. Siamo a livello storico nel 450, è quando questo viene detto, quindi alcune cose devono essere eviscerate, 100 anni dopo quasi al credo che normalmente recitiamo. E allora che cosa significa? Che ci sono queste due nature, inscindibili e autentiche, e lì dentro si realizza il come della salvezza, l'incontro tra la sua divinità e la nostra carne. Il mirabile commercio è il grande fine e si realizza proprio per mezzo di quello spirito che così quasi en passant è citato. Quello spirito che secondo la visione di San Tommaso d'Aquino è il vero dono e il vero Vangelo di Cristo. Perché con l'incarnazione inizia la storia dello Spirito Santo con l'umanità. Non più una storia da separati, nella forma che vuole che uno parli e l'altro invece sta ad ascoltare. No, ora lo Spirito Santo è la vita dell'uomo che è la vita di Dio. Ecco allora Paolo che ci dice: voi siete tempio dello Spirito Santo. Il fatto che venga citato lo Spirito Santo, il fatto che l'azione, no, quell'ombra dello Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e allora tu darai la luce, non è semplicemente, tra virgolette, il fatto che l'azione di Dio passa attraverso lo Spirito Santo, ma per sottolineare come lo Spirito Santo nel momento dell'incarnazione entra dentro la storia dell'uomo. Quello Spirito Santo che aveva il ruolo di parlare per mezzo dei profeti, si dice altrove, e che invece per quanto riguarda la testimonianza dell'incarnazione di Gesù, prende casa dentro la carne dell'uomo. Una carne che in Gesù è perfetta, ma che attraverso quell'incarnazione diventa poi l'esperienza di tutta quanta l'umanità. E allora mirabile commercio, mirabile scambio, è il fatto che Dio si fa uomo per farci dei. Questa è la definizione del mirabile commercio. Fine dell'incarnazione, oltre ovviamente al sanare dal male, come abbiamo detto, quindi la salvezza che Gesù porta, ha come fine non il fatto di rimanere umani, ma ha come fine il nostro prendere parte alla vita di Dio e quindi diventare insieme con Dio dei. Ecco allora che abbiamo, no, questa sottolineatura dell'abbassamento, dello svuotamento della divinità, questa divinità che sacrifica tutto di sé per diventare uomo e che ha come finalità il riempire di sé, soggetto divinità, ogni uomo che cerchi quella salvezza. Ve lo ripeto, l'abbassamento, lo svuotamento della divinità che diventa il riempire di Dio ogni uomo, ognuno di noi. Possiamo essere riempiti di Dio solo perché Dio ha scelto di svuotare se stesso della propria divinità. Giovanni nel capitolo 3 dice, no? Nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, le famose frasi del rinascere dall'alto, il rinascere dallo Spirito, quella vita nuova che lo Spirito Santo è venuto a dare per mezzo del Signore Gesù, che si è fatto uomo, ad ogni uomo. Ne conseguono alcune cose, perché allora facciamo un breve recap e poi torniamo qui. L'incarnazione, Maria ha quel fondamento di memoria che racconta quello che è accaduto, che ci restituisce che lo Spirito Santo e il dono di sé fatto da lei apre alla presenza di Dio nel mondo. La presenza di Dio nel mondo che è presenza di salvezza. Salvezza significa che io muoio se lui non mi raggiunge. Punto. In maniera molto sintetica, ma è questo. E allora ecco che in quale maniera si realizza quella salvezza nell'incarnazione? Si realizza perché Dio mi dona il suo Spirito e mi dona il suo Spirito perché facendosi uomo lo Spirito Santo entra nella carne e rimane nel mondo. Il dono sulla croce. Soffiò lo Spirito e mise il suo Spirito. Il dono alla Chiesa nascente. Entrò, pace a voi, e soffiò su di loro lo Spirito. La Pentecoste, no? Tutte le sottolineature di questo Spirito che smette di essere solo di Dio e diventa la vita dell'uomo. E allora ecco che ci sono però delle conseguenze molto pratiche da un punto di vista spirituale, possiamo dire così. Innanzitutto possiamo dire che l'incarnazione ci restituisce il senso profondo e forse più problematico della realtà e del senso della Chiesa come corpo di Cristo. Perché incarnazione è innanzitutto scelta proprio per quella logica di pienezza del tempo, è innanzitutto la scelta che da lì in poi, in un luogo preciso, in un tempo preciso, Dio ha scelto di farsi uomo. Quante volte ci è capitato di dirci, no, se si incarnasse adesso, se venisse qui adesso, cosa farebbe, cosa direbbe, ma perché non lo fa? Perché la verità dell'incarnazione sta nella sua unicità, ma nel suo essere unica esclude altri luoghi e altri tempi. Manifestatosi a Betlemme nello zero, per tenere lo zero come data, vissuto in Palestina fino al 33, e capite che la Cina, l'Amazzonia, la Norvegia, il Sudafrica, quelli chi li deve raggiungere? E allora o prendiamo una via particolarmente stretta, quindi ha salvato soltanto quelli che voleva raggiungere, oppure scopriamo proprio dentro al desiderio dell'incarnazione di Dio il desiderio della Chiesa. La Chiesa come corpo di Cristo, sia da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista storico, portando avanti l'idea di Dio che vive con l'uomo e realizzando in sé stessa la presenza dello Spirito Santo nell'umanità e nel mondo. E allora ecco che il fondamento della Chiesa è qui, in questo piccolo, no, miracolo, in questo concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, lì dentro c'è il cuore della Chiesa. Lui ha scelto il punto perché noi facessimo poi il resto. Sta tutto quanto il senso della Chiesa e il suo fondamento nel versetto che chiude quasi tutti i Vangeli. Andate in tutto il mondo e proclamate il mio Vangelo. Un secondo elemento è proprio quello della redenzione della carne. Ora, per noi certe cose vanno un po' così, un po' strane possono sembrarci. Al tempo era forte quello, il dualismo lo si definiva così, tra la carne e lo spirito, per cui questo spirito fatto di perfezione, questa carne è una carcassa che in qualche modo fa da prigione allo spirito, spirito inteso soprattutto come anima. Ed ecco che invece il mistero dell'incarnazione ci dice che Dio non disdegna, non ha paura della carne, non ha paura della carne non sicuramente quanta ne abbiamo noi. Per noi la carne è il luogo dove si realizza la nostra debolezza, lo dice, no, anche Gesù, la carne è debole. È il luogo dove si realizza la caduta da parte nostra nelle passioni, il nostro venire meno rispetto ai nostri impegni. È sempre lei, questa maledetta carne, che ci tradisce. Qui vi lascio rispondere da Tertulliano, che è sempre uno dei miei amici. Lui dice, certamente Cristo ha amato l'uomo, coagulato nell'utero per mezzo delle sconcezze. L'uomo coagulato nell'utero per mezzo delle sconcezze. Quanto vuole sottolineare quella visione negativa della carne, per cui c'è la sconcezza che quindi genera quel coagulo di sangue nell'utero. E dice, quell'uomo fatto uscire attraverso parti vergognose, quell'uomo nutrito per mezzo di atti ridicoli. Per amore suo, Cristo, per amore suo discese, per amore suo ha predicato, per amore suo si è sottomesso a ogni umiliazione fino alla morte di croce. Ha amato evidentemente colui che ha redento a così gran prezzo. Ha amato dunque insieme con l'uomo anche la sua nascita, anche la sua carne. Niente può essere amato separato da quello per mezzo del quale quello che esiste, esiste. Lasciate sedimentare. Altrimenti togli la nascita e mostrami l'uomo. Elimina la carne e fammi vedere quello che Dio ha redento. Se queste cose costituiscono l'uomo che Dio ha redento, tu vuoi che siano considerate vergognose e indegne? Vuoi considerare vergognose e indegne quelle cose che ha redento e che se non le avesse amate non le avrebbe redente? La nascita, Cristo la riforma dalla morte per mezzo di una rigenerazione celeste, guarisce la carne da ogni suo tormento, purifica quella lebbrosa, illumina quella cieca, reintegra quella paralitica, libera quella indemoniata, risuscita quella morta. E si sarebbe vergognato di nascere nella carne? Allora ecco che il secondo grande obiettivo centrato dall'incarnazione è la perfetta reintegrazione di tutto l'uomo, tutta la nostra persona anche quella che a noi tante volte fa penare, quella parte lì che cede, è il luogo che Cristo ha amato, amati in tutto ciò che si ha. E allora ecco che dentro alla redenzione della carne troviamo innanzitutto la piena partecipazione del Figlio in quanto Dio alla sorte dell'umanità. Tutto era caduto di noi, tutto è stato innalzato, perché tutto da Gesù è stato assunto. Ha scelto di essere veramente uomo perché tutto di noi raggiungesse la pienezza della divinità. Ecco quello che ci dice, no? La grande notizia dell'incarnazione. E poi, terzo e ultimo punto, delle conseguenze, l'incarnazione ci dice la verità della rivelazione. Quale amore può pensare di manifestare veramente se stesso se non è disposto a offrire tutto di sé? E allora ecco che l'incarnazione diventa la chiave, il cardine della salvezza. Fattosi uomo, Cristo rivela e ci rivela l'assoluta dedizione di Dio per l'uomo. Queste quindi le tre grandi conseguenze. Nella scelta di Gesù di farsi uomo riconosciamo il senso profondo della Chiesa, che prosegue nel tempo e nello spazio quello che l'incarnazione ha sacrificato, cioè l'essere dappertutto sempre. Ma nel suo sacrificare il suo essere dappertutto sempre, ci ha rivelato in maniera vera che Dio ci ama, perché ha preso tutto di noi, svuotando se stessa, per poterci manifestare la pienezza dell'amore, nel desiderio di renderci, no, come Lui. E allora concludo, e poi vi lascio metabolizzare, perché come al solito sono delle cose gigantesche da dover presentare, vi lascio con un brano di Sant'Agostino, un po' tagliuzzato per fare in modo che non fosse troppo lungo, che ci dice come, no, effettivamente l'incarnazione ha realizzato e realizza anche oggi la nostra salvezza. Siamo nel commento sui Salmi di Sant'Agostino. Dopo aver detto certe cose, dice: dunque è questo possesso di Cristo, questa eredità di Cristo, questo corpo di Cristo, questa unica Chiesa di Cristo, questa unità che noi tutti formiamo e siamo, che grida dai confini della terra. Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non viene abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale, l'incarnazione e la Chiesa, nel quale egli morì, risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le membra possono sperare di giungere là dove il capo le ha precedute. Mirabile commercio, vedete, tornano tutti gli elementi. Dunque, egli ha come trasfigurati in sé quando egli ci ha come trasfigurati in sé quando volle essere tentato da Satana. L'esperienza del male, bisogno di salvezza. Leggevamo ora nel Vangelo che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Vedete che ha cambiato nome da Gesù, Cristo, le due nature. In Cristo eri tentato anche tu, perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza. Da te la morte, da sé la tua vita. Da te l'umiliazione, da sé la tua gloria. Dunque prese da te la sua tentazione, ma da sé la tua vittoria. Se siamo stati tentati in Lui, sarà proprio in Lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato. perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu, carne, ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Agostino è bravo a spiegare quello che io faccio un po' di confusione a dirlo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.